Ben ritrovati a tutti i nostri Globetrotter. In realtà siamo in debito con tutti voi. Sono diversi mesi che non esce un episodio del nostro podcast Viaggi in cuffia, ma in questi mesi non siamo stati con le mani in mano. Abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo approfondito, abbiamo fatto dei viaggi. È cambiata anche un pochino la nostra crew, ma non vi svelo troppo al momento. Questa settimana ce ne andremo a Lisbona, la capitale del Portogallo. È una città che ha incantato e che continua a incantare milioni di turisti. È un posto davvero molto particolare. Io avrò la fortuna di raccontarvela in compagnia di Giulia, una bravissima organizzatrice di eventi che ha avuto l'opportunità di vivere la capitale portoghese da nomade digitale, quindi potrà arricchire questa nostra chiacchierata in maniera approfondita. Benvenuta tra noi, Giulia!
Ciao e grazie per l'accoglienza. È sempre un piacere poter parlare di viaggi e tutto ciò che è cultura, tradizioni. Quindi oggi più che mai perché andiamo in Portogallo, più precisamente a Lisbona, e racconteremo appunto questa bellissima città. Una città nostalgica ma al tempo stesso romantica e avveniristica. Un posto che trasuda storia da ogni Miradouros e quindi io direi di iniziare. Sei pronto?
Assolutamente, quando si parte, Giulia, io sono sempre pronto. E iniziamo col dire il clima di Lisbona, che è un clima che è sostanzialmente buono tutto l'anno, ha delle particolarità come tutti. Va premesso che secondo me, Giulia, come ti dicevo poc'anzi, ogni giorno è buono per partire. Il clima di Lisbona è un clima di tipo mediterraneo, è influenzato dalle correnti del vicino Oceano Atlantico, che ne va a mitigare un pochino il caldo durante la stagione estiva, ma al tempo stesso ne favorisce le piogge. La finestra temporale, diciamo, premettiamo che si può andare praticamente tutto l'anno a Lisbona, è un posto che può essere visitato sempre, ma forse la finestra temporale migliore è la nostra primavera estate. Considera che, come dicevamo prima, la vicinanza, come ben sai, con l'Oceano Atlantico influenza anche il discorso piogge, quindi è molto facile trovare praticamente degli acquazzoni. A me è capitato personalmente di visitare Lisbona per 5 giorni, ho beccato un po' di pioggia, però erano scrosci immediati e poi si tornava a girare. Quindi zaino in spalla, ombrellino per chi lo usa, cappellino e via.
È molto variabile, diciamo che in agosto, per esempio quest'estate, a differenza del clima torrido che c'era nel resto d'Europa, a Lisbona le temperature erano abbastanza fresche, quindi è tutto molto
Sì,
relativo.
dai, l'oceano fa, magari toglie qualcosa, ma regala altro. Quindi, come ogni posto, merita, di essere visto nella sua peculiarità. Andiamo a vedere un attimino cosa vedere nella capitale lusitana, Giulia.
Vai, assolutamente. Allora, diciamo che possiamo iniziare, cioè vogliamo darci un punto di partenza ideale per visitare la città è partire dalla parte bassa, dalla Baixa, e questo può variare anche in funzione della zona dove si alloggia, ovviamente, dalle priorità del viaggio.
Io ho trovato proprio un albergo nella Baixa, come dici tu, e ti devo dire che i prezzi sono molto competitivi. Sono stato lì qualche anno fa, però i prezzi sono davvero competitivi.
Ah,
Sono
ottimo.
stato bene anche dal punto di vista strategico.
Assolutamente, è un buonissimo punto di partenza per poter visitare la città. A differenza, io mi trovavo nella parte alta e quindi un po' più faticosa da raggiungere. Però dove c'è una salita, poi dopo ci sarà sicuramente una discesa.
Hai risparmiato sulla palestra, diciamo così. Le
Sì.
attrattive di questo luogo sono svariate, come dicevi tu, Giulia. Io innanzitutto mi sento di segnalare Praça do Comércio, la piazza dove praticamente era presente il Palazzo della Ribeira, che poi è stato distrutto dal grande terremoto del 1755, un terremoto che ha condizionato l'architettura, la morfologia anche di questo territorio, che però ha saputo rinascere praticamente dalle sue ceneri. Il centro nevralgico della città è Prasa d'Orossio, che era a poca distanza per l'appunto da dove soggiornavo io, Giulia. È una piazza molto interessante, con ovviamente tutti i servizi a disposizione. A me in particolar modo ha colpito la stazione ferroviaria, che aveva un'architettura molto, molto particolare.
Bellissima, vale davvero la pena una visita alla stazione. Anche se può sembrare bizzarro, invece è veramente molto bella, ne vale la pena. E continuando a camminare, diciamo, tra Prasa do Commercio e Rossio, una tappa importante è sicuramente l'Elevator di Santa Giusta, che poi vi condurrà nella parte più alta della città, a Shado, la parte anche più elegante di Lisbona, dove troviamo tutte le boutique, i negozi. E proseguendo poi da Shado si può arrivare al Barrio Alto, che è la parte più viva, dove ci sono tantissimi locali, una parte molto giovane della città. E ovviamente non possiamo non citare la chiesa du Carmo, una chiesa bellissima perché è una chiesa dove sono rimaste solamente le fondamenta. La particolarità è che non ha il tetto questa chiesa.
Sì, devo dirti che secondo me è il monumento più suggestivo che si può visitare a Lisbona, perdonami se sono così netto. Lisbona ha davvero tante tante attrattive, ma passeggiare, visitare la chiesa do Carmo è sicuramente una delle sensazioni più particolari che si possano vivere. Avere le mura intorno a sé, sopra di sé, vedere il cielo sereno, piovoso che sia, è davvero una sensazione che mi è rimasta addosso.
È bellissimo, sì. E non a caso d'estate sono tanti gli eventi che vengono organizzati dentro la chiesa du Carmo, proprio perché è molto suggestivo, assolutamente da vedere.
Assolutamente merita. Dobbiamo anche citare il quartiere dell'Alfama, che è praticamente il centro storico, la parte più antica della capitale. Lì sicuramente vi sarà capitato di vedere quantomeno una cartolina, un'immagine che ritrae il famoso tram 28, che è il tram più utilizzato da chi visita la città, e passa veramente per stradine minuscole, Giulia.
Sì, bisogna fare anche attenzione delle volte perché il tram passa veramente, sembra sfiorarti a volte, però non lo fa, è tutto calcolato.
Per fortuna è tutto calcolato, e vi risparmierà, come diceva Giulia proprio a inizio episodio, vi risparmierà di fare qualche salita abbastanza impegnativa. Devo dirti che il tram 28, dobbiamo, come ben saprai, è solitamente molto ma molto affollato, quindi conviene farlo o in fasce orarie particolari, oppure ci si può armare di santa pazienza e passeggiare piano piano, magari si vedranno più dettagli.
Esatto, sì. Diciamo che continuando a parlare di salite, una salita necessaria è quella per raggiungere il castello di San Giorgio. Anche qui armarsi di pazienza, ma sicuramente la vista che regala il castello è molto molto bella. Scendendo poi nella parte più moderna e pianeggiante di Lisbona, ovviamente non possiamo non citare il quartiere di Belém, famoso ovviamente per i suoi pastel de nata. La famosa fabbrica di pastel de nata si trova proprio a Belém, ma anche per attrazioni culturali come il monastero de Geronimos, la torre de Belém e il museo delle carrozze, il museo dos Coches.
Raggiungerlo richiederà un pochettino di tempo, Giulia, come ben sai, però ne vale assolutamente la pena. Io ho dedicato un'intera giornata al quartiere di Belém, buona parte penso di averla passata in coda alla fabbrica dei famosi pastéis, però diciamo che è un luogo davvero davvero suggestivo.
Sì, perché fiancheggia il fiume, quindi è anche un luogo molto bello da un punto di vista naturalistico, quindi dà questa idea di apertura verso poi l'oceano ed è una meta comunque turistica, ma meno affollata rispetto al centro storico.
Non è un caso, Giulia, che lì è situato per l'appunto il Padrão do Descobrimento, quindi il monumento dedicato a tutti i viaggiatori. Sappiamo bene la tradizione di grandi viaggiatori portoghesi come Vasco da Gama, ed è presente lì anche la Torre di Belém, una delle icone, diciamo così, della capitale portoghese.
E assolutamente una visita va fatta anche al Museo degli Azulejos. Anche questo è posto in una parte meno centrale della città, un po' più lontano da raggiungere, ma anche qui vale veramente la pena il tragitto un pochino più lungo ne vale la pena perché è un museo molto molto bello e caratteristico, unico nel suo genere.
Offrirà inoltre l'opportunità, Giulia, come è capitato a me, di vedere una parte meno turistica di Lisbona. Quindi magari a chi piace, ovviamente, può anche capire i ritmi, le persone, come vivono questa capitale. Tu magari ci hai vissuto e quindi non ci hai fatto caso, ma io ricordo che sul pullman per raggiungere per l'appunto il Museo dell'Azulejos feci una chiacchierata con una simpatica donna di una certa età, non ci capivamo, io non parlavo portoghese, ma ci capivamo comunque, insomma, quindi è stato ancora simpatico e mi ha fatto capire lo spirito e l'accoglienza del popolo portoghese.
Assolutamente, sì. Ma questo è importante anche per visitare dei luoghi, appunto, come dicevi tu, non turistici e vivere un po' l'anima vera della città.
La vera anima del Portogallo e di Lisbona. Non dobbiamo dimenticarci di citare anche il ponte del 25 aprile, che sicuramente si noterà da svariati punti della città. E come tutti sapranno, è il ponte che ha sostanzialmente ispirato il Golden Gate di San Francisco, e quindi una struttura architettonica di grande riferimento. È ora di parlare degli eventi, cara Giulia, praticamente il tuo punto forte, posso definirlo così?
Sì, diciamo di sì. Sì, ovviamente anche a Lisbona ci sono tantissimi eventi tutto l'anno, partendo da, ecco, Carnevale a breve, che contrariamente a quanto si possa pensare è stato importato dal Portogallo al Brasile. Poi a marzo troviamo la mezza maratona di Lisbona, anche Lisbona diventa per una settimana capitale della moda, quindi 2 settimane saranno dedicate alla moda e al design a marzo, nella Lisboa Fashion Week. E non dimenticando anche il 25 aprile, una festa molto importante sia per noi ma anche per il Portogallo, perché qui si celebra la rivoluzione dei garofani che nel 1974 pose fine alla dittatura instaurata da Antonio de Oliveira Salazar. Quindi una data molto molto sentita sia dagli italiani che dai
C'è
portoghesi.
anche questa data che ci accomuna ai portoghesi.
Esatto, sì.
Non dobbiamo dimenticarci della Festa di Lisboa, che praticamente si svolge solitamente in giugno e praticamente coinvolge tutti i quartieri della capitale portoghese: musica, teatro, danza, installazioni artistiche e antiche feste religiose animeranno questo periodo. C'è anche la festa di San Martino, o meglio, la festa di São Martí. È praticamente il nostro San Martino, come dicevamo, e che si svolge l'11 novembre. E c'è anche l'Indi Lisboa, che è una manifestazione che si svolge a cavallo tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Anche questo è un festival magari meno noto, ma assolutamente importante. È un festival del cinema indipendente.
Esattamente, non a caso a giugno Lisbona viene chiamata, sono i festeggiamenti dei Santos, ovvero dei santi popolari, perché la festa più importante è la festa della festività di Sant'Antonio ed è una delle feste più importanti della capitale, sicuramente la più sentita.
Diciamo che i portoghesi non sono festosi come i brasiliani, ma poco ci manca.
Sì.
Poco ci manca, dai, si avvicinano. Parliamo un attimino delle escursioni, poi magari ti farò qualche domanda più specifica in merito agli eventi, ci ritorneremo. Le escursioni che si possono affrontare partendo da Lisbona sono Óbidos, che è una località nota per il suo castello e per le case bianche ricche di bougainville, il quartiere dei pescatori di Nazaré, Coimbra, dove è presente la famosa biblioteca Gioanina e l'antica cattedrale romanica, che sicuramente vi sarà capitata di vedere. Poi c'è anche Sintra, cara Giulia, che è una località che io sono andato a visitare con molto piacere.
Magico,
sì, sì. Ne parlavamo proprio off records, come dicono quelli bravi, e io ti dico la verità, l'ho scoperto grazie a un film di Roman Polanski, La Nona Porta, che aveva una parte appunto di questo film girata lì. È una città davvero che ti sorprende, davvero sembra uscita da un libro antico, le sue colline, l'affaccio sull'oceano... Guarda, è davvero difficile da raccontare, è uno di quei posti che va vissuto.
È vero, è vero. È davvero un luogo fiabesco, sembra di stare in un'altra epoca, in un altro mondo. Quindi assolutamente è una visita, un'escursione molto consigliata, anche perché è veramente molto vicina da Lisbona. Mentre se si ha qualche giorno a disposizione, io consiglio anche di visitare la bellissima Porto, che dista circa 3 ore. Ma è veramente un gioiellino e io ho vissuto a Porto per un periodo, per cui ho anche Porto nel cuore e consiglio assolutamente di visitarla per le tantissime attrazioni culturali che offre e ovviamente per fare una visita anche alle cantine del vino di Porto.
Tu Giulia ora vivi a Roma, quindi ti faccio una domanda: l'escursione a Oporto se può fa, te lo dico proprio in dialetto,
se può fa.
A proposito di cose da fare, Giulia, cosa ci suggerisci di degustare a Lisbona?
Allora, Lisbona in Portogallo in generale il cibo è anche molto simile al nostro, quindi diciamo una dieta mediterranea, pesce, carne, verdure, riso, pochissima pasta, quindi la pasta la mangiamo in Italia. Se vogliamo mangiare tipico, io consiglio l'arroz de marisco, che è un riso con crostacei, diciamo una sorta di risotto alla pescatora e una paella. E ovviamente il baccalà che viene fatto in tantissimi modi, si dice che ci sono circa 365 ricette di baccalà, quindi praticamente una ogni giorno, per cui potete immaginare che varietà di baccalà potete trovare nei menu dei vari ristoranti.
Sì, al baccalà ci tengono particolarmente, Giulia, sì. lo propongono praticamente in tutti i modi.
Sì, in tutti i modi, prima o poi, se non siete amanti, in qualche modo troverete il vostro baccalà preferito.
Il modo di mangiarlo sicuramente si trova, dai.
Esatto, sì.
Citiamo anche il vigno verde, che è un vino tipico dal sapore frizzante, abbastanza leggero, e quelle abbiamo già citate, sono loro secondo me le regine della cucina, almeno per quello che mi riguarda. E i famosi pastel de nata sono veramente un dolce semplice, ma che porterà quasi dipendenza, lasciami questo termine.
Assolutamente, no, quasi
porta dipendenza. A proposito, quando ricapiti a Lisbona magari ricordati di me.
Assolutamente.
Allora, è ora di citare anche gli aneddoti e le curiosità che coinvolgono la capitale portoghese. Dobbiamo citare il terribile terremoto del 1755 della scala 8.5 della scala Richter, che ha avuto una, come dicevamo in precedenza, una incidenza forte sull'architettura del paese. Tra l'altro, oltre al terremoto si è verificato uno tsunami che inevitabilmente ha compromesso quella che era l'architettura di questo posto. Per fortuna buona parte della ricostruzione avvenne nell'immediato, proprio molto del merito è da assegnare al Marquès de Pombal, a cui è dedicata per appunto una famosa piazza della capitale. Dobbiamo parlare anche della libreria più antica del mondo, che è la libreria Bertrand,
che si trova nel quartiere di Chiado, come dicevamo all'inizio, più precisamente al civico 73 di Rua Garret, ed è la libreria più antica al mondo. Pensa che la sua fondazione risale al 1732. E infine, diciamo, come non possiamo non citare il tram 28, che è questa linea elettrificata più famosa di Lisbona, che è entrata in servizio nel 1873. È un'esperienza davvero incredibile da fare almeno una volta se si capita a Lisbona. Però ci sono anche altre linee di tram meno turistiche che comunque, se posso suggerire, fanno dei tragitti molto molto belli e magari c'è anche la possibilità di sedersi e godere meglio della città.
Sì, offrono sicuramente un'esperienza molto molto simile, sì. E forse anche molto più comoda a questo punto.
Molto più comoda, esattamente.
Dobbiamo anche dire, ora passiamo a quelle le curiosità un pochino più simpatiche, Giulia, dobbiamo dire che gli abitanti di Lisbona vengono chiamati lattughini. Io personalmente non lo sapevo, non so se l'avevi sentito tu.
Neanche io lo sapevo, no, infatti mi stai dicendo una cosa nuova, non lo sapevo.
E praticamente hanno questo nome, gli deriva dal fatto che c'è la maggiore concentrazione europea di coltivazione di lattuga, quindi i portoghesi abbiamo scoperto che sono avanti della lattuga.
Ah, ecco. E invece non so se conosci la leggenda della regina dei serpenti. Diciamo che qui entriamo un po' più nel mitologico, perché questa leggenda vuole che la fondazione della città sia da imputare a Ulisse e alla regina dei serpenti Ofiusa.
No, mi era nuova, ma sono felice che me l'hai raccontata.
Quindi abbiamo imparato entrambi due cose nuove con queste curiosità su Lisbona.
Assolutamente, non si smette mai di imparare. Noi solitamente devi sapere che abbiamo per ogni episodio del podcast un insider. Io invece per questa puntata ho la fortuna di averti come seconda voce e averti anche da insider, quindi ti sei la protagonista assoluta del nostro episodio.
Doppio ruolo, va bene.
Esatto. Ti farò qualche domanda in particolare, ti volevo chiedere nello specifico innanzitutto come si vive a Lisbona, visto che ci hai vissuto da nomade digitale.
Allora, Lisbona negli ultimi anni ha subito veramente un boom ed è diventata una delle mete più ambite dove vivere da nomade digitale. Perché per alcuni versi è considerata ancora una città poco costosa, per la vicinanza all'oceano, alle attrazioni naturali e ovviamente anche per il clima, il cibo e anche la qualità della vita. Inoltre, per noi nomadi digitali è molto importante avere degli spazi dove poter lavorare da remoto e Lisbona offre tantissime opportunità come co-working, caffetterie, dove poter lavorare in tranquillità e indisturbati per tutta la giornata.
Ci vuole anche buono spirito di adattamento.
Esatto, sì.
E conoscendoti ho scoperto che ne hai tanto, quindi ti faccio i complimenti. Dobbiamo parlare anche degli eventi culturali che, come dicevamo in precedenza, sono il tuo pane quotidiano. Ti senti di suggerirci qualche altro evento che non abbiamo citato nella sezione precedente?
Sì, con piacere. Allora, Lisbona, soprattutto in estate, è ricca di eventi culturali che animano ogni giorno la città. Se parliamo di grandi festival musicali che si svolgono tra giugno e settembre, non posso non citare il Nos Alive, il Rock in Rio, il Super Rock Super Bock e il Festival Calorama. Sono dei festival che offrono una programmazione musicale molto importante a livello internazionale e nazionale. Un altro evento molto interessante è il Festival Imminente che si svolge a settembre e qui viene celebrata la cultura della città urbana, quindi non solo musica ma anche arti visive, performance e talk. Un altro evento interessante da segnalare è il Doc Lisboa, che è il Festival Internazionale di Cinema, e il Fuso Lisboa, che sono delle notti dedicate alla videoarte.
E sicuramente non c'è da annoiarsi a Lisbona, questo l'abbiamo capito.
No, assolutamente.
Ti senti, Giulia, di raccontarci tre musei insoliti o tre musei che preferisci nello specifico?
Allora, se posso consigliare tre musei, dal mio punto di vista imperdibili sono il Museo MAT, che è il Museo di Arte, Architettura e Tecnologia, che si trova sulla riva destra del fiume Tago, nel quartiere di Belém, ed è caratterizzato da una struttura architettonica molto moderna e particolare. Il secondo museo che mi sento di consigliare è la Fondazione Gulbenkian, che custodisce una collezione privata bellissima, tra le più importanti al mondo. E infine, sempre nel quartiere di Belém, suggerisco di visitare il centro culturale dove si trova anche il Museo Berardo, che espone una delle collezioni d'arte moderna e contemporanea più acclamata al mondo.
Guarda, mi sento di approfittare della tua gentilezza e della tua esperienza che hai vissuto a Lisbona, ma voglio chiederti, secondo te, qual è il miraduro più bello da cui osservare la città?
Allora, premetto che è molto faticoso arrivarci, devo essere sincera, però si trova in un punto molto alto della città e si chiama il Miradouro da Signora do Monte, nel quartiere di Grasa. Per me è uno dei punti panoramici più belli per ammirare la città e non a caso è anche il punto panoramico più alto di Lisbona. Per questo fatica, però vale la pena.
Solitamente le cose belle costano sempre fatica, Giulia. È così. Vuoi suggerire anche qualche luogo, diciamo, fuori dai canonici itinerari turistici?
Sì, se vogliamo fare qualcosa di diverso e vedere la città da un'altra prospettiva, quello che consiglio è di attraversare in traghetto il fiume Tago ed arrivare a Casillas. Ci vuole veramente poco, sono 7-8 minuti di navigazione, che è un piccolissimo borgo di pescatori da dove è possibile ammirare Lisbona dall'altra parte della riva, quindi è la parte opposta da dove vediamo Praça do Comércio, ed è famosa a Casillas per i suoi ristorantini di pesce, per i frutti di mare e ovviamente per il panorama.
È un punto di vista particolare, come particolare può essere il tuo profilo Instagram, Giulia. Chi volesse visitarlo potrà vedere lì alcuni dei reel molto molto belli, molto carini, che mi hanno impressionato davvero tanto. Quindi magari, se ti fa piacere, ricorda ai nostri Globetrotter, ai nostri amici, il tuo profilo Instagram.
Sì, su Instagram mi trovate come Giulia 2-bassi Morroni e mi sono divertita, diciamo, a creare dei reel dove suggerisco delle cose non convenzionali da fare a Lisbona.
Sei stata davvero brava nei reel e sei stata davvero brava nel nostro episodio, Giulia. Io non so veramente come ringraziarti per aver portato questa esperienza sul nostro podcast.
Grazie a te per l'invito, è sempre un piacere parlare di viaggi e soprattutto di Lisbona.
È stato un piacere averti con noi.
Grazie.
Grazie mille, a presto.
Ciao.
A presto, Giulia.